sarebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Eccoci qua, buongiorno. Primo giorno di primavera. Diciamo che un lungo inverno che fino a l'altro ieri ci ha impressionato, anche cambiato d'umore, ci ha fatto diventare di umore depresso. Oggi c'è una giornata che è bellissima, piena di sole, e un pronostico per i fungaroli vuol dire che quest'anno è una stagione di funghi. Fatto il preambolo così ludico, diciamo subito che oggi faremo un ragionamento un pochettino di riepilogare questi fatti, qualche cosa sul voto, qualcosa anche dell'importanza dell'assemblea molto importante tenutasi giovedì a Palazzo, al cinema Palazzo. Insomma, ci sono tante cose di questo tipo. Parleremo anche di queste fabbriche che si chiudono dalla mattina alla sera, queste speculazioni veramente ormai obbrobbiose, che ormai glielo consentono le leggi e i regolamenti, gli accordi sindacali fatti finora hanno portato a questi risultati, che i padroni fanno come cazzo gli pare. Insomma, faremo una trasmissione un pochettino, sì, di questi argomenti, però la prima cosa è, rimane sempre necessario, sì, ricordarvi sempre che questa è una radio, una radio che vive con le sottoscrizioni, vive se gli ascoltatori continuano a darci il loro contributo. Pertanto noi facciamo il solito appello di andare sul sito della radio www.ondarossa.info, oltre a vedere il sito, ascoltare le trasmissioni, le registrazioni, le corrispondenze della settimana, potete poi cliccare sul banner molto visibile, il 30 per 1000, e lì c'è la modalità di come iscriversi e abbonarsi per 30 euro all'anno. E noi quello è l'obiettivo che abbiamo fissato, perché se riusciamo a raccogliere 30.000 euro in questo modo, noi ci avremmo la copertura finanziaria per poter tenere aperto un anno.
Come stai?
Si può anche sottoscrivere in maniera tradizionale col conto corrente postale 81 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00 185, Roma.
Piena estate.
Allora, ancora qua siamo tutti in movimento, chi si muove di qua, chi si saluta. Abbiamo rimediato alcune corrispondenze al volo per questa mattina, ma il ragionamento subito lo vertiamo, insomma, cercheremo di avere un collegamento con questi operai della Wilco.
Già ce l'abbiamo, basta quando vuoi.
Ecco, che hanno occupato la fabbrica, ci faremo spiegare com'è la situazione. Abbiamo avuto questa esperienza del mercatone 1, che dalla mattina alla sera lì c'è qualcosa di losco, veramente di pesante, che la mattina, anzi con un messaggino WhatsApp, licenzia 2500 lavoratori. Insomma, questa è la condizione. Per poi ci sono state le votazioni e la gente ha votato come tutti sapete, però ha votato, hanno scelto l'odio, l'indifferenza e l'egoismo. Ma c'è un 44% che non ha votato. E beh, io non io voglio regalare all'indifferenza, al qualunquismo, perché quel 42% si manifesta in tanti modi. Io penso che sto ruolo astensionista comincia a pesare, perché le volte noi adesso ragioniamo: come mai la Lega prende tutti questi voti in certi posti? Sì, è vero, ha vinto a Melendugna, ha vinto a Riace, ha vinto a Val di Susa, ha vinto a Chiomonte, ha vinto in questi... No, ha vinto, ha preso 34% complessivo, però poi in certi posti ci ha colpito di più. Ci colpisce di più, ma questi sono gli stessi posti dove l'astensione è stata ancora molto più alta. Perciò ha vinto sul ribasso della partecipazione al voto. Però mentre c'è stato tutto questo risultato positivo, insomma, abbiamo visto in questa campagna elettorale una mobilitazione in maniera straordinaria di contestazione a queste forze che poi hanno vinto. E la gente non è andata a votare perché nel panorama c'era da scegliere tra la padella e la brace, non è che c'era altre alternative, no? La gente si è stufata di scegliere meno peggio, perché una volta che scegli il meno peggio, in poche parole, scegli sempre un peggio, no? Sarà meno, ma sempre peggio è. E allora, dato che io lo scegli su una condizione peggiore, noi ci troviamo in questo modo. Vorremmo capire, ragionare, rivalutare questa situazione. Volemmo capire, ragionare, rivalutare anche la sensazione. Qui stamattina ci abbiamo Paolo Di Vetta che ci può dare una mano, c'è pure Vincenzo, dell'assemblea tenuta a Cinema Palazzo, un'assemblea partecipatissima, insomma si era riempito pure la galleria, non è che si era riempito solo la sala dove normalmente si fanno assemblee, ma la gente per poter ascoltare è dovuta salire anche in galleria. C'era molta partecipazione, molto contributo costruttivo, non ci sono stati interventi di primogenitura, di cose, tutti quanti si rendevano conto che è arrivato il momento che se toccano uno toccano tutti, e se toccano tutti tutti reagiamo. Insomma, voglio dire, mi è sembrata una risposta molto positiva. Davanti a sé, a questi risultati elettorali, c'è la gente, tanta, tanta, che non si vuole arrendere. Vediamo pure la parte positiva, se questa condizione c'è stato l'arrivo di il rimpatrio della salma di Orzo, in cui c'è stata una partecipazione spontanea, 400-500 persone si sono presentate davanti, anche se fino a due giorni prima non si sapeva niente, e si sono presentate all'obitorio qui a Piazza del Verano. Una nutrita delegazione era andata a riceverla all'aeroporto, ma lì hanno nascosto la situazione. Insomma, al posto di avere un'ufficialità, anche le istituzioni, un eroe definito, un combattente contro l'ISIS, contro il fascismo, insomma, dovrebbe aver avuto almeno il riconoscimento istituzionale, qualche delegazione fa, andare alla ricevere, ce l'hanno nascosto pure ai compagni, ai familiari, insomma, che alla fine ci hanno nascosto, è uscito da una via invisibile dell'aeroporto, l'hanno portato, l'hanno chiuso dentro l'obitorio e non hanno voluto far entrare nessuno a portare l'omaggio. Allora questo gruppo di persone è arrivato a un certo punto, si è messo in movimento, ha fatto un piccolo corteo, è entrato dentro il Verano, ha portato l'omaggio al mausoleo, ai caduti che ricorda i caduti della guerra partigiana. E lì c'è stata la prima commemorazione. Ci sarà sicuramente un funerale politico a Firenze, come sarà organizzato daremo appuntamento. Insomma, c'è la reazione di compagni.
Aggiungo che in questo momento la salma è lì in medicina legale, a disposizione ovviamente dei periti settore per fargli l'autopsia, la prelevo del DNA e quant'altro. Nel momento in cui la magistratura darà il via libera per il rilascio della salma nelle disponibilità dei genitori e quindi il feretro potrà partire da Roma, noi ci daremo un appuntamento, perché così abbiamo concordato con la Digos, che se potrebbe rimangiarsi pure questo che sto dicendo, ma ieri è stato concordato questo, in modo che l'ultimo saluto da Roma, cioè l'ultimo in questo frangente, poi ci sarà la possibilità di andare tutti quanti insieme con i bus a Firenze nel momento del funerale.
Ecco, noi la radio sicuramente darà tutti gli appuntamenti necessari, anche perché c'è una voglia di rispondere, una voglia di non restare sul colpo di quello che è avvenuto, come qualcuno già si sta apparecchiando, qua c'è la cosa, andiamo tutti noi, quelli che dovevano dire scegliamo i meno peggio, quelli che dovevamo scegliere meno peggio, già hanno visto che non gli è riuscito il colpetto per rimantenere qualche poltroncina, se stanno a cercare di trovare
uno spazio altrove,
e poi vorrebbero convincere che tutti quanti, ma questo non contano più niente, ormai la gente ha capito di questa situazione, non delega la propria rappresentanza, ma si vuole far rappresentare attraverso le lotte, i conflitti e le cose. E la prima emergenza che sicuramente capiterà è questa questione dei sgomberi. Come cominceranno? Dove andranno? Noi dobbiamo stare attenti. Il primo, che sia piccolo, che sia grosso, che sia organizzato, che sia, noi dobbiamo cercare di dare una risposta immediata e di massa, e tutti. E il primo appuntamento sicuramente questo già è fissato, domenica prossima a Piazza Mario Salvi a Prima Valle, in cui questa piazza c'è in occupazione, le forze reazionarie, i provocatori, diciamo, dei fascisti del terzo millennio hanno chiamato una manifestazione per chiedere ordine e sicurezza. I compagni hanno già detto che ci saranno loro a garantire in quella piazza ordine e sicurezza, perciò l'appuntamento già il primo, con una scadenza fissata, è per domenica 9 a Piazza Mario Salvi, una piazza molto importante e storica per i compagni delle lotte, insomma, sappiamo di che cosa, che significato c'ha. Il secondo appuntamento è di massa, cercare di partecipare tutte quelle realtà che poi sono impegnate. L'assessore regionale va in visita a incontrare gli abitanti di via, aiutate, via del Caravaggio, a quell'occupazione che è una delle prime in lista allo sgombero. E beh, l'invito è stato fatto pure dall'assemblea di partecipare tutti a far vedere che quello è. Perciò è lunedì alle 15, mi sembra, pomeriggio, il primo pomeriggio, poi Paolo se ne sa di più ce lo fa, insomma, per far capire questo è sto clima. Su questo lascia la parola ai compagni che fa, mentre io faccio la prima telefonata e chiamiamo un lavoratore delle poste,
domani c'è sciopero generale.
Pertanto la parola a voi, mentre io faccio la telefonata, se non metto musica.
Vabbè, no, Ettore, allora in definitiva, questo a beneficio di chi ci ascolta, insomma, la trasmissione di oggi sarà articolata in questo modo. Da una parte abbiamo anche un'esigenza di fare un'analisi di quello che sta accadendo oggi nel nostro paese, anche sulla base di quello che è avvenuto nelle elezioni ultime, elezioni europee. D'altra parte, come ricordava Ettore, abbiamo una esigenza di riproporre un calendario, un'agenda di lotte, nei confronti della quale dovremmo avere massimo di determinazione, massimo di consapevolezza. Non so se abbiamo
la prima corrispondenza, allora, è un dipendente, un lavoratore delle poste, domani c'è sciopero generale dell'azienda, ci spiegherà i motivi, gli obiettivi e cosa sta capitando in questa azienda.
Francesco, buongiorno. Allora, domani lo sciopero convocato dall'insieme
dei sindacati di base, dai Cobas, dalla CUB, dal SICOBAS, dall'SGG. L'appuntamento a Roma è praticamente all'ufficio centrale, al Palazzo Centrale delle Poste, giù all'Euro, quello che guarda sul laghetto, eccetera. È importante
è famoso perché si chiama il Palazzo Nero.
Palazzo Nero. È importante questa mobilitazione, che non è la prima, che avviene come una moltiplicazione di forze. Spiegaci un attimo i motivi e qual è le previsioni.
Allora, buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Allora, le motivazioni, noi praticamente manifestiamo e scioperiamo contro il piano delivery 2022, che rappresenta un'accelerata processo di privatizzazione che sta colpendo Poste. Allora, la politica è sempre la stessa, contrazione occupazionale drastica, perché questa è la più drastica mai avvenuta in passato. E già nel 2017 la Corte dei Conti aveva registrato un calo dell'occupazione dei livelli più bassi in Poste, non della classe dirigenziale, di 4.848 unità, a fronte di un aumento del lavoro precario di 2.110 unità. Allora, la tendenza è questa, cioè precarizzare il lavoro, sostituire lavoro a tempo indeterminato, lavoro stabile, con lavoro precario, e quindi il dato nel 2018 non può che essere peggiorato, come peggiorerà anche nel 2019. Si prevedono 15.000 esodi incentivati attraverso l'uso dell'incentivo, a fronte di assunzioni, di poche assunzioni, 3.000 previste su 30.000 precari che orbitano intorno a Poste Italiane. Allora, l'impressione è che stanno predisponendo una struttura basata sulla flessibilità del lavoratore. Aumentano le mansioni, si riduce il tempo per ogni singola mansione, e quindi si riducono i tempi morti nel lavoro, sempre di corsa, sempre più velocità, e sempre maggiore rischio infortuni sul lavoro, perché ricordiamo che gli incidenti sono tanti, gli infortuni sul posto di lavoro per i postini sono tantissimi. Ci sono stati anche dei morti nel 2017, sempre la Corte dei Conti ha registrato 8 morti. Questa è la politica del profitto a tutti i costi, spietata, che non guarda il lato umano, le esigenze dei lavoratori e anche quelle dei cittadini, perché poi i disservizi sono ovunque, e ci sono soprattutto nei territori più disagiati, nei piccoli comuni, dove è stata introdotta la consegna a giorni alterni, perché anche questo è il pezzo forte della riorganizzazione, insomma, è la consegna a giorni alterni in tutto il territorio italiano, ad eccezione di Milano, Napoli e Roma. Quindi molti sindaci si sono schierati contro questa politica, questa regà, che è discriminante poi alla fine. Noi scioperiamo anche per tutte queste cose, che poi comportano sia un aumento dei carichi di lavoro, doppia zona tutti i giorni nei territori più disagiati, dove i postini sono costretti anche a far fronte a richieste di straordinario quotidiane, che si attaccano loro più tardi, perché essendo in provincia i postini attaccano alle 8:30, finiscono alle 16:00, e con due ore di straordinario finiscono alle 18:00, quindi hanno anche un forte condizionamento della loro vita privata, che non hanno più una vita, e poi soprattutto l'inverno, dove i pomeriggi sono più bui, c'è anche il rischio maggiore di andare incontro a incidenti sulla strada.
Francesco, allora, sì. di fronte a un disservizio ormai annunciato, operante, di fronte al fatto che le Poste vogliono essere trasformate in un banco Poste, eccetera, quindi eliminando tutte le possibilità di utilizzo da parte della popolazione italiana, di fronte al taglio occupazionale, domani che risposta ci sarà? avete una possibilità di incontro con qualcuno giù al Palazzo delle Poste, oppure sarà una manifestazione e basta?
Sarà una manifestazione, non credo che scenderanno a incontrarci, non lo hanno mai fatto. Sarà una manifestazione molto partecipata. Io invito tutti quanti i colleghi in ascolto a partecipare, perché è importante, perché per noi questa manifestazione non è un punto d'arrivo, né un punto d'inizio, perché come hai ricordato tu è iniziato già il percorso di lotta già tanto tempo fa. Per noi è una tappa per centralizzare tutte le lotte che facciamo continuamente nei territori, perché noi diciamo lo sciopero delle prestazioni aggiuntive straordinarie sistematicamente ogni mese, con l'intervallo, la franchigia dei 14 giorni prevista dalla Commissione di Garanzia Scioperi, però noi continuiamo sempre a dare degli strumenti ai lavoratori per mandare al mittente le pressioni ed anche magari indurre l'azienda ad assumere, viste le carenze strutturali.
Francesco, grazie, sì. Ci vediamo domani mattina, rivolgiamo ovviamente da questi microfoni anche l'appello agli altri lavoratori che hanno la disponibilità di presentarsi entro le ore 11 al Palazzo delle Poste lì all'Euro per fare solidarietà, per partecipare insieme a questo momento importante di lotta. Ciao Francesco.
Grazie, ciao a tutti.
Adesso stiamo per entrare in contatto con un altro dei lavoratori di una lotta che ormai conoscete tutti, perché è da circa 72 ore la Whirlpool, che è questa multinazionale americana dell'elettrodomestico bianco, nonostante le promesse e gli accordi avvenuti in sede di Ministero del Lavoro con Gigino Di Maio, ovviamente, eccetera, attacca proprio Di Maio perché gli vuole chiudere lo stabilimento campano, che perderebbe 430 posti di lavoro. È una storia conosciutissima ormai in Italia, nel senso che abbiamo parlato Mercatone 1, cioè, ma ce ne sono una sfilza infinita. La preoccupazione è che anche l'eventuale accordo tra Fiat e Renault qui in Italia porterà sicuramente un ulteriore attacco all'occupazione.
Allora abbiamo il secondo collegamento con la Whirlpool di Napoli, ci spieghi?
No, Napoli. Un lavoratore della Whirlpool.
Un lavoratore.
Gianni, buongiorno. Allora abbiamo annunciato questa vicenda del taglio occupazionale della Whirlpool, tu sei anche una RSU e conosci il problema, ovviamente ne avevamo già discusso nel momento in cui la multinazionale intendeva chiudere stabilimenti, ci fu quel presunto compromesso presso il Ministero del Lavoro che non è stato per niente rispettato, come tutti i padroni fanno. Dici tutto, Gianni.
Allora, intanto buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi della redazione, vi ringrazio per avermi chiamato. Mi chiamo Gianni Bassani e, come è stato appunto ricordato, sono anche un delegato della Whirlpool di Siena. Quindi siamo parte per i Cobas lavoro privato. La questione è questa, il problema, il nodo centrale è questo qui. Non c'è più, diciamo così, da basarsi su nessun patto, se nessun accordo che viene fatto con la Whirlpool in qualunque sede venga fatto. Non perché le multinazionali sono dei soggetti, diciamo così, che portano rispetto, però quantomeno, insomma, hanno ben preso in giro ben due governi. Il primo fu il governo Renzi, perché fu fatto questo grande patto, investimenti 500 milioni, in quell'occasione ci fu la fusione con Indesit, eccetera, eccetera, ma il piano fu disatteso, insomma, in larga parte. E adesso quest'ultimo piano col governo Conte, alla presenza del ministro Di Maio, che anche lì si era reso super garante della questione. Di Maio, esuberi zero, ma io, insomma, tornando a casa da Siena, il piano, se, per quanto ci riguardava noi, se fosse andato bene ne avevamo già 50. Mi ricordo un episodio, i carabinieri di guardia mi dicono: ma non siete contenti? Ho detto: ve ne accorgerete, insomma. E, tolta questa nota di colore, quello che resta il fatto è che questa azienda brutalmente, e io ero presente, brutalmente gli ha detto in faccia ai lavoratori di Napoli, ai delegati sindacali di Napoli: abbiamo investito 70 milioni, non abbiamo più intenzione di mettere più un centesimo, venderemo lo stabilimento a soggetti a terzi. E in quel modo, in quel momento lì è partito proprio cioè veramente un parapiglia incredibile, e si sono dovuti guadagnare la porta secondaria proprio come dei topi. E il giorno 4 ci sarà un incontro al ministero, perché non perché il ministero deve risolvere, il ministero
il rumore delle frecce tricolori, perché oggi è anche il 2 giugno tutto militarizzato,
assolutamente, capito? E quindi il ministero dello sviluppo economico, essendo stato garante di questa situazione, deve intervenire in tutte le maniere. Ma com'è che si interviene però? Perché la coperta è corta negli stabilimenti. Cioè, noi stiamo vivendo negli stabilimenti una crisi di sovrapproduzione e di crisi dei mercati, dovuto anche a una mal gestione della fusione con Indesit. La colpa non è certamente della parte di Indesit che è stata fusa con Whirlpool, ma non hanno avuto la capacità di poter gestire un processo così importante. E naturalmente il mondo non ti sta a guardare, il mondo va avanti. In un mondo capitalistico non guardo in faccia a nessuno, ovviamente chi rimane incerto viene penalizzato. E chi ci fa le spese? Non certo i dirigenti con i loro profumati stipendi, ma i lavoratori. Anche a Siena ci abbiamo dei problemi non indifferenti, anche se a differenza dei colleghi napoletani, che si trovano con la concorrenza interna di ben 7 stabilimenti che fanno la stessa cosa, quindi le lavatrici, noi a Siena facciamo il congelatore. Ci viene sempre detto un prodotto unico, è un business dove la Whirlpool non si può ritirare, ma scusate questo fiume di parole, io la penso esattamente così. La Whirlpool ha una tattica molto precisa e sfrutta psicologicamente anche le ansie e i bisogni delle persone. Dice: non vi preoccupate, tanto il problema sta in quello stabilimento X, voi siete a posto, sì, faremo, investiremo, poi cade quello stabilimento e di nuovo il fuoco si sposta dall'altra parte. No, ma voi non vi preoccupate, state tranquillo, e sfrutta veramente il peggio che ci può essere fra le persone.
Scusa, è solo per capire una cosa, perché prego. Dato che è questo che succede alla Whirlpool, succede un po' a tutte le fabbriche, ma sono gli accordi che lasciano queste belle finestre di fuoriuscita e di prepotenza che questi fanno, perché violano i patti, perché all'interno di quei patti hanno lasciato qualche clausetta che gli consente di fare questa situazione, e qualche responsabilità politica e anche sindacale penso che si deve cominciare a individuare.
Le responsabilità ci stanno assolutamente. Quando si fa un accordo è come un matrimonio, insomma, non è che si fa da soli, è ovvio che chi firma la responsabilità, ma in questo caso vi assicuro clausolette non ce n'erano. Il problema è che questi hanno deciso unilateralmente di chiudere uno stabilimento. Questa è la realtà delle cose, andando in barba proprio a quanto scritto. Io vi invito ad andare a vedere, non sarà certamente l'accordo migliore del mondo, anzi, però offriva delle garanzie del rilancio degli investimenti e tutto, e soprattutto la promessa solenne che nessun stabilimento veniva toccato. Ora, dopo pochi mesi, insomma, da questo annuncio, questi cambiano le carte in tavola. La realtà, sapete qual è? La realtà è che Whirlpool è divisa in macro regioni mondiali. Quella che ci interessa a noi si chiama Whirlpool EMEA. Whirlpool EMEA è in perdita da 10 anni, prima ancora dell'acquisizione. Gli americani della corporation si sono piuttosto rotti le scatole, insomma. E in questo modo chi sta all'esterno è taglia. Questa è la brutalissima logica reale. Quindi alla fine fa fare la figura anche dei pupazzi ai propri dirigenti. Ai propri dirigenti, e dicendo: vabbè, voi avete firmato, chi se ne importa se avete firmato un ministro di fronte alle organizzazioni sindacali e tutto quanto, si taglia perché noi non vogliamo più perdere più di quel tanto. E questa è una logica brutale, perché se si entra in questo ginepraio è finita, insomma. È quello che fanno comunque tutte le multinazionali. Cioè Whirlpool non è diversa, Whirlpool aveva usato magari un fair play diverso con il medesimo risultato. E per quelli che sono anziani di Whirlpool questo atteggiamento li ha veramente sorpresi, perché non è che non hanno mai chiuso stabilimenti, ma in questa maniera così assassina non era mai accaduto in Whirlpool.
Gianni, allora da ieri sera lo stabilimento di Napoli è occupato, ovviamente.
Certo.
I lavoratori sono stati presi da uno shock e reagiscono come possono. E quindi in questo momento hanno il fiato sul collo. Domani c'è l'assemblea con i nazionali Fiom, Fim, Wilm, sicuramente ci sarà l'ulteriore piagnisteo del perché e del per come, senza ripensare le responsabilità che anche loro si portano appresso sottoscrivendo appunto certi tipi di accordi. È stato preannunciato uno sciopero generale in questo caso di tutti gli stabilimenti, quando è?
Allora, intanto c'è uno stato di agitazione in tutti gli stabilimenti, ad esempio noi lunedì, anche se siamo chiusi in solidarietà, perché poi in tutto questo quadro non è che c'è il lavoro pieno negli stabilimenti, a Siena abbiamo varie giornate in cui siamo fermi, però ci sarà un presidio davanti, proprio perché comunque ci sono dei reparti come le spedizioni e tutto che dovrebbero lavorare, gli impiegati, poi un presidio per chiudere i cancelli e impedire insomma le entrate e le uscite. Lo sciopero generale, proprio come lo stai dicendo tu, ancora ho ad averne notizia certa, insomma, proprio per questi problemi logistici che gli stabilimenti hanno. C'è quello che è chiuso, c'è quello che è aperto, c'è quello che super lavora, c'è quello come Napoli, insomma, che nelle condizioni che ben sappiamo. Quindi l'arcipelago Whirlpool EMEA è molto variegato. Ci sono stabilimenti come a Cassinetta che problemi non ne hanno, ce ne sono altri che hanno incremento del 10% annuo. Ci sono stabilimenti come Napoli, Siena e Comunalza che veramente c'è da piangere. Quindi ci sono anche giorni di chiusura a coordinare, però insomma la risposta in tutti i modi ci sarà. Noi a Siena al ritorno da Roma il giorno 5 avremo le assemblee con i lavoratori, perché è il momento in cui li potremo incontrare, poiché appunto siamo chiusi fino ad allora, e poi faremo delle azioni di lotta nella misura delle nostre capacità, possibilità e di tutto quello che possiamo fare, perché non è una battaglia solo in solidarietà per i colleghi napoletani. Qua o ci si mette in testa che non si deve essere indifferenti per niente e per nessuno, o se no verremo tutti veramente tritati e umiliati.
Senti, una sì. Cosa poi anche andando verso la conclusione.
Certo.
Ci sarebbe il caso di cominciare a meditare come e trovare forme a quale, dato che ci sono decine di situazioni simili alla Whirlpool, basta pensare a anche a Mercatone 1 come è successo.
Ah, per Bacco.
Allora certo. Sarebbe il caso che tutte queste lotte, insomma, cominciano a versare, perché poi hanno la stessa matrice, la stessa modalità, la stessa certo. Obiettivo, cominciare a metterle insieme e fare un corpo unico di lotta, chi tocca uno tocca tutti, e se toccano tutti reagiamo, insomma, trovare un modo di coinvolgere tutte le realtà che si trovano a questa situazione. È inutile stare a piagne l'assistenza, il reddito sociale, la cassa integrazione, perché tanto alla fine finiscono tutti, sono tutte miserie che ti levano anche la dignità, la prospettiva. Come si può trovare, a partire da ste cose, da mettere insieme tutte queste realtà?
Guarda, veramente mi sfondi una porta aperta, cioè le tue parole sono veramente le mie. Come si sfonda questa realtà? Eliminando gli interessi di bottega. Cosa vuol dire? Che ogni organizzazione sindacale ha il proprio interesse di bottega, e quindi ai suoi gli dice saremo quelli, risolveremo, faremo, diciamo. E i lavoratori nelle assemblee, spesso e volentieri ci sono delle assemblee spente, cioè c'è il comiziante, questi sono spettatori, cioè bisogna fare in modo che ci sia anche un'autocoscienza per riportare le assemblee dei lavoratori in una maniera attiva, in una maniera in cui il lavoratore è centrale e dove le organizzazioni sindacali coadiuvano e aiutano il lavoratore per questo processo. Però se non si riattiva la coscienza, insomma, che è stata perduta partendo esattamente dalla base, noi possiamo fare tutti i proclami che vogliamo, ma a forza non ce le puoi portare le persone se prima non assumono questa coscienza. Spesso i fatti si incaricano da soli di portare avanti una coscienza alle persone, ma quando veramente si trovano di fronte a un precipizio. Quindi deve essere un lavoro, e soprattutto, ripeto, gli interessi di bottega sono tremendamente difficili da eliminare, ma è questa la battaglia, cioè bisogna veramente ragionare per eliminare queste differenze. Ognuno si sente tutelato nel proprio fortino, non ci hanno capito nulla.
Gianni, grazie. Nulla. ci sentiamo e ci aggiorniamo. Qualsiasi novità, Radio Onda Rossa è a disposizione. Esatto. In modo che possa comunicare per chi vuole ascoltarla anche negli stabilimenti di tutta Italia. Facci avere il più presto possibile i riferimenti. Io mi auguro che prima di tutto ci sia la chiamata di tutte le RSU, quantomeno buone o cattive che siano, hanno il polso della situazione di tutti gli stabilimenti, piuttosto che mentre la cappella sindacale che va lì, fa i suoi accordi con Gigino Di Maio e poi gli accordi non vengono rispettati. Ciao Gianni.
Grazie, grazie a tutti voi compagni, un abbraccio. Grazie
ciao,
ancora.
Grazie, grazie.
Ciao.
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 Allora, ecco, noi questo ci dà possibilità, no? Perché di agganciare il ragionamento, no? Che all'assemblea del Cinema Palazzo l'altro giorno si ragionava riferito a tutte le realtà sociali che operano su Roma, non erano solo le organizzazioni che sono coinvolte con gli sgombri, non c'erano solo i movimenti di lotta per la casa. Non c'erano in realtà dei centri sociali, ma c'erano realtà diffuse, il Comitato per la Difesa della Sanità Pubblica, c'erano altre realtà sociali in cui intervengono in solidarietà di migranti e via dicendo. Cioè, hanno cercato di fare un ragionamento di se ognuno pensa al proprio settore di intervento e pensa così, dice, noi dobbiamo cominciare a ragionare con un unico obiettivo, che chiunque viene toccato, viene maltrattato, tutti gli altri devono reagire. Io su questo chiedo a Paolo, no, di darci una visione di quello che così come è andata l'assemblea, quali sono gli appuntamenti, quali sono le situazioni, che realtà c'è, cosa ci aspettiamo dentro questo panorama, perché poi lo schieramento politico uscito dalle elezioni, questa è la mia sensazione, è che dato che gli vogliono fare scarpe totalmente a questi di 5 Stelle, perché ormai questi polli hanno restituito, come restituiscono lo stipendio e poi lo danno a Casaleggio, così hanno restituito i voti, gliel'hanno dato a Salvini. Adesso questi andranno fino in fondo, cominceranno a mettere in difficoltà anche la sindaca Raggi, perché si sta riscaldando il sindaco loro, che sarebbe Lambogiorno, diciamo, solo che questa è la tattica, e magari per metterla in difficoltà accelereranno gli sgomberi, soprattutto quelli abitativi, perché così creeranno problemi di risolvere questi problemi al comune, perché poi riguarda al comune risolvere questi problemi, e vai e preparano altre campagne elettorali successive. Che sensazione c'ha tu, Paolo, che sicuramente dentro queste cose le vivi più direttamente?
Intanto buongiorno.
Intanto mettete più vicino al microfono.
Lo metto in piedi.
Abbassa.
Dico buongiorno, e io comincerei dal ragionamento che mi sembra si sia messo in movimento e che si è un po' rappresentato dentro l'assemblea che c'è stata al Cinema Palazzo. Un ragionamento che probabilmente già stava attraversando i territori di questa città, che si era già un po' visto dentro le mobilitazioni contro Forza Nuova, contro Casa Pound, cioè i tentativi di non lasciare le periferie in campagna elettorale in mano a queste operazioni strumentali che poi hanno portato acqua a Salvini sostanzialmente. E, diciamo che questo ragionamento è la parte più interessante nella costruzione della mobilitazione del 22 di giugno, perché è vero che c'è una necessità dettata dalla tutela, dalla resistenza, un po' anche dalla paura che questi sgomberi che vengono minacciati un giorno sì e l'altro pure, anche attraverso le pagine dei giornali, e non solo dalle pagine del Messaggero, ma anche la Repubblica e Corriere della Sera, stanno tutti partecipando in qualche modo a costruire questa dinamica legata agli sgomberi. Diciamo che al di là di questo aspetto, che è fondamentale, ci siamo detti nelle varie riunioni di costruzione di questo percorso, che sarà importante la reazione che si metterà in campo rispetto ad un eventuale momento di sgombero che si viene a produrre dentro questa città, per cui quel toccano uno, toccano tutti è una cosa che ci riguarda. Però io credo che quel mondo che sta cominciando a discutere come costruire questa manifestazione, che sta organizzando dei momenti territoriali, che sta ragionando sul linguaggio da utilizzare in città per costruire questa manifestazione, ha una grande potenzialità se decide di metterla in campo. Credo che sia l'unico spazio largo, interessante, che è in grado di contrapporsi a ciò che sta avvenendo in città, come la città vuole essere disegnata, all'idea che partiamo per una campagna elettorale lunga 2 anni, dove si fronteggeranno coloro che magari vogliono sostenere l'ipotesi Salvini, e che magari l'unica soluzione che ci rimane è quella di votare il PD turandoci il naso. Io credo che dentro l'esperienza consumata dei 5 Stelle, che hanno creato anche dinamiche di consenso più o meno strumentali nella passata tornata elettorale, sono terminati. Per cui
anche oggi... perché l'esperienza di turarsi il naso e votare 5 Stelle, abbiamo visto i risultati che ci ha portato,
Io credo che sia accaduto di nuovo dentro questa tornata elettorale europea e dentro al consenso che si è consumato a favore di Smeriglio, candidato alle europee, che è riuscito a diventare europarlamentare, ha lasciato la regione Lazio per questo, e credo che abbia raccolto un consenso e possa essere un'ipotesi che viene raccolta da un mondo che è deciso a turarsi il naso ancora una volta. Per cui io penso che lo spazio che invece si sta costruendo la manifestazione del 22, nella sua ampiezza, nelle sue differenze, ha gli anticorpi, è il virus necessario che dentro questa città può produrre un'ipotesi di costruzione di percorso autonoma, indipendente, capace di non far disegnare la città come la vogliono disegnare i cosiddetti poteri forti, che poi questa parola è sempre abusata, però in realtà la città si sta trasformando, è una città che anche in periferia sta provando a cambiare pelle, a cambiare volto, e ha bisogno probabilmente della guerra tra poveri, ha bisogno delle dinamiche che si mettono in campo pro Salvini, eccetera eccetera, ha bisogno di costruire di nuovo una polarizzazione non fa bene alla città. Cioè, se invece i territori, gli spazi sociali, le occupazioni abitative riescono a diventare soggetti attivi nel contenere in qualche modo questo tipo di operazione elettorale, ma anche politica, probabilmente noi non solo difendiamo i nostri spazi, ma riusciamo a rilanciare in maniera offensiva dentro la città un'ipotesi, una possibilità. Cioè, ci diamo una possibilità diversa, più interessante, che ci consenta anche di avere un ruolo nuovamente da protagonisti. Secondo me c'è questa roba dentro il percorso che abbiamo visto muoversi dentro il Cinema Palazzo nell'ultima assemblea. Bisogna solo decidersi se lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare. Mi sembra che la costruzione del corteo abbia questo dentro, e probabilmente tutti quei tentativi di dire e il 23 poi che facciamo devono diventare anche un elemento di riflessione importante, perché il corteo probabilmente sarà una risposta molto seria. Il fatto che si è deciso di arrivare verso la prefettura, cioè di andare sostanzialmente laddove si è deciso, cioè coloro che hanno firmato il protocollo che riguarda gli sgomberi, sono 3 i soggetti che hanno firmato quel protocollo e sono tutti individuabili: sono la prefettura, come emanazione del Ministero dell'Interno e del Governo, è il Comune di Roma ed è la Regione Lazio. Per cui credo che questo assemblaggio che si sta costruendo deve avere chiaro quali sono le controparti, cioè non ci sono governi amici, questa è una cosa che la diciamo tante volte, ma quel protocollo grida vendetta, quel protocollo deve essere cancellato, e dalla cancellazione di quel protocollo bisogna ripartire dentro una dinamica dove le occupazioni, comprese quelle abitative, non solo negli spazi sociali, hanno assolto il loro compito, cioè nel senso l'uso sociale di quegli spazi abbandonati, spesso erano spazi in dismissione di proprietà pubblica, hanno avuto finalmente l'uso sociale che dovevano avere, cioè non sono andati in mano alla rendita, non sono andati in mano alla speculazione, non sono andati in mano a un'ipotesi di valorizzazione criminale, no? Tutta legata al profitto, ma sono stati usati materialmente dagli abitanti, dai cittadini, dai migranti, da tutti coloro che vivono questa città e che la vogliono in qualche modo anche modificare, cioè sono comunità in movimento che hanno saputo costruire accoglienza, che hanno costruito solidarietà, che hanno di fatto declinato il concetto di sicurezza sul fatto di essersi garantiti un tetto sulla testa, di non dover accettare il ricatto dei circuiti dell'accoglienza per quanto riguarda i migranti, che si sono sottratti al ricatto dell'affitto e del mutuo che ti rovina la vita, cioè tutta una dinamica che secondo noi ha un valore, e quel valore d'uso che bisogna restituire sostanzialmente,
Paolo,
agli spazi.
Paolo, scusami un attimo, ti voglio porre anche in maniera brutale una questione. Allora, posto il fatto che sull'analisi del voto scaturito dalle ultime elezioni europee potremmo trovare spazio scusate, più in là, adesso soffermandoci sulla questione romana, quindi fra un anno e mezzo, due anni, si apre una campagna elettorale per Roma. Ora, giustamente dicevate voi, soprattutto tu, noi non ci vogliamo, lo dice spesso Ettore, turare il naso votando il meno peggio. E qui penso, per esempio, senza fare troppe giri di parole, penso al fatto di non dover ricadere al servizio del centro-sinistra a stampo PD. D'altra parte tu dicevi, giustamente diciamo tutti, che vogliamo sbarrare il passo alla destra, quindi ad ipotesi di dare dei vantaggi a Salvini con questa bassa propaganda che sicuramente ci sarà. La questione brutale è questa, Paolo, io concordo con te che noi dobbiamo rilanciare su grande scala una serie di lotte soprattutto per l'uso dei spazi sociali, per dare dignità di vita a tanta gente che si trova in pessime condizioni dal punto di vista del reddito, dal punto di vista della casa, dal punto di vista dei servizi. Però ecco, in termini politici, Paolo, tu a cosa stai pensando quando dici noi attraverso la costruzione di un programma e di una linea politica autonoma, qual è lo sbocco pure rispetto a sta situazione? Cioè, dobbiamo accontentare di mettere in moto un movimento, sperando che sia così, di massa intorno a questi problemi, ma poi ci può essere un esito anche da un punto di vista, lo dico brutalmente, a tuo parere, elettorale? Cioè, è arrivato il momento pure di raggruppare forze, ovviamente innanzitutto attraverso le lotte sul terreno sociale e poi di tramutarle pure in un messaggio politico?
Credo che questa sia la domanda che ci insegue. E non dobbiamo spaventarci, no, di fronte a questa domanda, perché nell'ultima tornata elettorale per le europee siamo quelli che non siamo andati a votare, per cui non abbiamo difficoltà ad affrontare questo tema. Io credo che vada costruita prima di tutto una coalizione del conflitto, cioè se dentro questa città, sarebbe interessante ragionare anche in termini più larghi che vadano oltre Roma, però fermiamoci a quello che stiamo costruendo. Se riusciamo a costruire una coalizione del conflitto, cioè che il conflitto sociale torni ad essere l'elemento con il quale noi rappresentiamo i percorsi di lotta, perché quello che si sta producendo nel paese sostanzialmente è lo svuotamento dell'ipotesi che il conflitto ha anche una sua valenza, diciamo, sindacale, ha anche una sua valenza di trattativa, no? Noi abbiamo sempre costruito i nostri percorsi con pratiche di lotta che poi hanno prodotto anche dei momenti di confronto, di trattativa, di sindacalizzazione, diciamo, in qualche modo delle battaglie. Questa roba lentamente viene svuotata, viene cancellata per decreto, viene cancellata attraverso strumenti di legge, e questa roba qua non sta diventando oggetto invece dei nuovi momenti di percorso. Noi riteniamo che sia fondamentale invece fare esattamente questo.
Abbiamo una telefonata, diamo sta precedenza. Pronto?
Ciao a tutti i compagni, alle compagne che stanno ascoltando, e sentivo appunto la trasmissione. Volevo ricordare che oggi appunto classe contro classe finisce il suo percorso euroastensionista con una festa antipatriottica che si sarà al Parchetto Liberato della Certosa, proprio un'assemblea per valutare il voto, il conflitto, quello che ne segue, le possibilità, le prospettive, ci sarà una mostra su italiani brava gente, i crimini di guerra delle nostre armate, nostre per dire di quelli che comunque loro malgrado sono italiani, e un'altra mostra sui morti da profitto, per ricordare che poi in fin dei conti questa Repubblica si fonda proprio col primo eccidio che è Portella della Ginestra. Ecco, allora a tutti i compagni che non sono andati a votare e che anche magari hanno votato, perché noi dobbiamo parlare con tutti e confrontarci, non è che dobbiamo parlarci addosso fra di noi, però che capiscono qual è il senso del tenere la divisione delle classi, del capire che esiste una divisione di classe nella nostra società, che non sono chiacchiere del secolo passato. Ecco, noi invitiamo tutti a partecipare a questo momento di chiusura di questo percorso che ha visto il primo maggio, che ha visto un'assemblea qui sui territori nei mesi precedenti, per ribadire che la lotta non può passare per la delega. Nel momento in cui i nostri bisogni li affidiamo ad altri, ecco, già siamo sconfitti. Questi sono giorni di scontri durissimi, riusciamo a vedere notizie in cui in molte realtà lavorative sono adesso gli imprenditori a chiedere alle istituzioni di reprimere movimenti operai che lottano per condizioni più dignitose all'interno di un paradigma ovviamente ancora quello dello sfruttamento, ma che se noi non ci uniamo e ci confrontiamo, e come dicevate poc'anzi, appunto, se non ci si rende conto di dover coordinare le nostre lotte, ma secondo me anche al di là del coordinamento, in un gesto spontaneo di solidarietà, appoggiare chi lotta, le lotte che ci piacciono, le lotte che ci convincono.
Va bene, ok, senti, pronto?
È caduta la linea.
È caduta la linea, pronto?
Vabbè, diciamo okay. L'essenziale è stato detto da sto compagno che ha telefonato.
No, io volevo concludere, perché alla fine non ho risposto alla domanda, invece volevo concludere. Allora, volevo dire che sostanzialmente o prima costruiamo questa coalizione del conflitto, passatemi il termine, poi la possiamo chiamare, no? Che ridà forza e spinta all'ipotesi che è il conflitto sociale, che poi può produrre rappresentanza, che può produrre una trattativa seria, perché altrimenti se noi arretriamo continuamente, sospinti da questa legiferazione criminale che si sta mettendo in campo dal governo giallo-verde, ma che era già stata messa in campo dal precedente governo Gentiloni, da Minniti, eccetera, eccetera, per cui c'è una omogeneità nel tentativo di comprimere, reprimere le pratiche di lotta che sono patrimonio storico dei movimenti, del movimento operaio, dei movimenti di lotta per la casa, ma anche di altre realtà sociali. Cioè, o noi costruiamo questo, ridiamo dignità al conflitto sociale e da qui facciamo poi scaturire tutte le scelte successive, solo in questo caso noi riusciremo a stare dentro questa campagna elettorale, che io ritengo sarà lunga 2 anni, senza lasciare poi nelle mani della delega al meno peggio o a turiamoci il naso di cui parlavamo prima.
Ok.
No, io dico ancora prima, perché ovviamente no, tutto potrà succedere a fronte della percentuale, no, ottenuta dalla Lega, che pretenderà immediatamente i provvedimenti più forcaioli, no? Non solamente quelli di carattere forcaiolo economico, cioè la flat tax, che ovviamente mette...
Scusa Vincenzo, gli fiamo chiudere l'intervento che ha richiamato. C'è sentito tutto fino a che e poi se vuoi dare solo
allora, l'appuntamento
la via, la zona dove sta, per chi
la zona è Villa Certosa, Torpignattara. L'appuntamento è il Parco Liberato, via Paciotti, praticamente su Google, esce subito Google Maps, dalle 17 fino a non troppo tardi, perché siamo al centro di un quartiere, quindi non la tireremo troppo per le lunghe, ma dalle 17 discussione, presentazione di poesie, di mostre e soprattutto confronto fra chi si rende conto che il conflitto fra le classi è reale e dobbiamo crearlo anche noi.
Benissimo, ti ringraziamo. Adesso lo chiediamo noi la telefonata, ok?
Perfetto, l'abbraccio a tutti, ciao.
Ciao, ciao.
Dicevo, dal voto, anche se poi adesso ne discuteremo, rappresenta comunque una minoranza, nonostante il 34%, nonostante ovviamente il 50% che non è andato a votare, e succede sempre così, è successo a Renzi
col centro-sinistra, è successo ai grillini con la stessa percentuale di astensione. Va bene, dicevo, provvedimenti capestro come quelli della flat tax a livello della povertà, che quindi aumenterà ancora più la povertà, provvedimenti ancora più capestro, ovviamente il decreto bis sulla la sicurezza, che prevede, giusto per darvi dei parametri, 3 anni per chi porta il casco alle manifestazioni, 4 anni per chi fa la resistenza passiva, che vi ricordate, no? Alzo le mani, marendo, voglio dire, cioè, no, quello viene punito, cioè sono esasperazioni, oltre che ovviamente per chi occupa gli spazi, per chi non ha più diritto a nulla, eccetera, eccetera. A fronte di questo potrebbe precipitare, insomma, io anzi lo auspico che finalmente i grillini staccano la spina, ovviamente, perché se no mi sembra un'idiozia politica, un suicidio politico quello che stanno facendo fino a questo momento. Non so perché sono così mal consigliati da Grillo e loro conserteria, non ascoltano però la base, effettivamente, quello che gli dice.
Non te domandi che forse a Grillo e Casaleggio gli piace Salvini?
Ma io questo lo escludo completamente. Beh, ovviamente, eccetera. Il problema è che quando entri nel trip del politicante, fai il politicante, che non hai più nessun rapporto ovviamente con la realtà, ove mai ce l'avessero avuta ovviamente questa forma populista. Dicevo, potrebbe precipitare la situazione, per cui si va a votare politicamente a settembre, ottobre, nella primavera del 2020, e quindi potrebbe precipitare anche la signora Raggi, al di là del fatto che ha una maggioranza blindata fino a questo momento. Però sapete com'è oggi la situazione interna al mondo grillino, tutti potrebbero fargli le pulci dicendo così si salvi chi può e via di seguito. Per cui a me sembra decisiva questa che tu chiami coalizione del conflitto: o prima la si mette in campo, prima la si verifica di fronte ai fatti concreti, sgombero delle case, uno per tutti, tutti per uno, sgombero di uno spazio sociale, uno per tutti, tutti per uno, e prima noi tiriamo fuori la piattaforma minima ovviamente con cui andremo a votare, no? Dal basso nel 2020, oggi si è previsto così, perché nel 2021, perché la Raggi scade alla naturale scadenza su questo. A me sembra un ragionamento estremamente positivo tutto questo. Spero che lo capiscano le forze che erano presenti nell'assemblea, eccetera, o quantomeno lo maturano, non c'è bisogno di capirlo immediatamente, ma che maturano questa volontà di far parte di questa coalizione, di essere opposizione nella città, in una città che chiaramente non è che ha dato delega alla Lega fino a questo momento, però c'ha tutte le contraddizioni che vive appunto l'esasperazione di un governo sia nazionale che locale, che vuole appunto fare la depurazione di quella virtù che ha messo in piedi la realtà sociale, dando significanza di sé alle povertà, alla mancanza di cultura, alla mancanza ovviamente di spazi sociali.
Però una cosa, un'osservazione al ragionamento che ha fatto Vincenzo, oppure Seravino, siamo d'accordo come prospettiva, ma prima di mettere in campo sto pensiero, prima ci vuole il conflitto. Una prospettiva, qualsiasi che cosa sia, significa che in campo c'è un conflitto deciso, unitario, solidale, in cui già di per sé incide poi alle scelte politiche di chiunque. A questo punto si valuta se ti autorappresenti istituzionalmente da solo o con altri, ma prima dobbiamo fare quell'altro passaggio che adesso è solo nelle intenzioni, in embrione di discussione. Quando succede, io a Paolo, solo per fare informazione, io volevo di raccontarci un esempio, un episodio, alla casa che sta a Monte Sacro, come si chiama, via, che l'hanno venduta a 400.000 euro, a via Volonté, un palazzo che ci sono 100 famiglie lì dentro, perciò beh, quanti appartamenti sono, il comune l'ha venduta all'asta a 400.000 euro, che se gliele proponeva agli occupanti con crowdfund se lo compravano loro a quel prezzo, capito? E invece l'hanno dato a una società che te dicono manco chi è, se rifiutano da darci notizie chi è che si è acquisito. Questa, per darti l'esempio, con chi cazzo c'hanno che fa. E qui non è che non c'entrano i meno peggio, che non c'è solo il peggio che Salvini, ma il meno peggio, è protagonista di queste storie. Io, proprio a partire da questo episodio, per rendersi conto che cazzo c'avevamo da fare, chiederei a Paolo da spiegarlo, perché è un fatto veramente drammatico. 100+ famiglie che se gli avrebbero offerto a 400.000 euro un palazzo, là si mettevano assieme, facevano la collotta davanti alla parrocchia e le rimediavano 400.000 euro.
Allora, i numeri sono un po' diversi, ma la questione è molto grave, anche più grave di come la racconta Ettore. E vorrei parlo un attimo di Via Volontè, poi vorrei arrivare a Via di Capranica, perché bisogna dare anche delle informazioni che sono necessarie. Allora, Via Volontè è uno stabile di tre piani, dentro ci sono 32 famiglie.
Ah no, io pensavo che erano
90% italiane, per cui anche in questo caso nemmeno vale, no, il famigerato per gli italiani, certo. Forse vale come sgombero, cioè prima sgomberiamo gli italiani, però al di là della facile battuta, questo stabile è stato costruito al 90% con soldi regionali. Cioè un finanziamento della Regione Lazio nei confronti di una cooperativa, Urania 2000, questa cooperativa doveva costruire con i benefici regionali questo stabile destinato ad anziani per poi affittarlo a 400 euro mensili ad anziani, perché poi dentro avrebbe avuto una serie di supporti come il medico, il pronto soccorso, diciamo che era un'esperienza che sembra positiva raccontata in questi termini. In realtà queste esperienze, questi stabili sia in anziani, sono stati elemento di truffa, cioè sono stati anche degli arresti che hanno riguardato altre zone di questa regione, perché sostanzialmente le cooperative che realizzavano con soldi pubblici questi stabili poi in realtà affittavano a 1000 euro al mese e con graduatorie tutte costruite sotto il banco, non rispettose, diciamo, delle determinazioni regionali. Questo posto è stato occupato da queste famiglie nel 2007, dopo che è stato chiuso per 2 anni, inutilizzato, e oggi, quando la cooperativa sostanzialmente su quell'operazione bancaria è fallita, è andata all'asta lo stabile, e questo stabile è stato acquistato a 450.000 euro da una società di cui non si ha conoscenza, perché vige la privacy fino a quando non viene chiusa tutta l'operazione di acquisto, per cui anche la regione ci continua a dire che non sa chi sono i proprietari, anche il municipio ci continua a dire questa roba, ma tenete conto che questa stabile è andato all'asta ben 4 volte prima di essere venduto, e con iniziative di lotta, occupazione dell'assessorato, gli abitanti di Via Volontè hanno chiesto alla regione di intervenire e prendersi quello stabile, che aveva pagato il 90%, per cui aveva tutti i diritti di far valere la propria funzione rispetto alla banca, che invece poneva in essere il loro legittimo diritto a rientrare, tra virgolette, dei soldi prestati a Urania 2000, perché avevano prestato il 10%, cioè quello che mancava per la realizzazione dello stabile. Per cui chi poteva meglio della regione dire quel posto è mio e io tutelo le famiglie che ci stanno là dentro, perché comunque un uso sociale l'ha svolto, ha dato un alloggio a 30 famiglie, molte giovani coppie che sono entrate là dentro e che poi hanno fatto figli, che in questi 10 anni hanno potuto realizzare magari cose che non avrebbero potuto realizzare con un mutuo e un affitto sulle spalle. Ecco, la colpa della regione è incredibilmente alta, clamorosa, per cui la funzione, l'amministrazione di prossimità più importante è anche in grado di avere delle risorse per fare questo, perché c'è sempre una delibera ferma con 200 milioni appostati sopra che non viene utilizzata per affrontare l'emergenza abitativa, non ha fatto nulla e soprattutto interloquisce in maniera blanda, in maniera distante dagli abitanti di Via Volontè. Ecco, io credo che da questo punto di vista dare la corretta informazione su cose di questa natura è fondamentale, così tutti quelli che si durano il naso sanno benissimo che questa regione, che poteva svolgere una funzione seria, per esempio, ma anche rispetto a Spin Time, anche rispetto ad altre occupazioni che stanno dentro luoghi in dismissione, cioè
hanno dovuto aspettare padre Conrad che riallacciava la luce a Speed Time, non è che è arrivato qualcuno della regione o qualcuno del comune a fare questo tipo di azione, per cui c'è anche uno smascheramento della politica. L'altra questione è quella di via Cardinal Cabranica, c'è stato un incontro lunedì scorso, gli abitanti di via Cardinal Cabranica non sono potuti essere stati presenti all'assemblea al Cinema Palazzo per raccontare la loro esperienza, perché hanno fatto un incontro con la Castiglione e con la Baldassarre, cioè con l'assessore alla casa e all'assessore ai servizi sociali della regione, del comune di Roma. Beh, sapete cosa gli hanno detto questi due assessori? Aiutateci a gestire lo sgombero, aiutateci ad individuare le fragilità, perché noi ad alcune fragilità possiamo... denunciate coloro che stanno dentro l'occupazione e che non ci devono stare. Cioè, questa è l'operazione che è stata messa in campo, e questo sgombero avverrà nei prossimi giorni. Noi pensiamo che faranno finire le scuole, forse faranno finire anche il Ramadan, e poi, tant'è vero che Forza Nuova e Foro 753, travestiti da cittadini di Prima Valle, hanno lanciato una mobilitazione per il 9 di giugno a Piazza Clemente XI, la nostra piazza Mario Salvi, no? Dicendo che bisogna sgomberare la Don Calabria. La Don Calabria è la scuola dove dentro sono le famiglie di via Cardinal Cabranica. Don Calabria è un ente religioso, diciamo, diffuso sul territorio nazionale. Quello spazio lì, per cui è a rischio non solo della minaccia di sgombero del Ministero dell'Interno, della Prefettura e del Comune e della Regione, ma è anche oggetto di strumentalizzazione ancora una volta di chi vuole intestarsi con lo sgombero, di chi vuole dire è merito nostro, è merito dei cittadini italiani di Casa Pound, Forza Nuova e di Salvini se quel posto viene liberato. Ma sapete chi è proprietario di quel posto? Il Comune di Roma, cioè il primo sgombero a Roma che verrà fatto nei prossimi giorni verrà fatto dentro una proprietà comunale. Allora, quando è che si sgancia sto Movimento 5 Stelle da queste dinamiche? L'assessore ai servizi sociali, il signor Maggi, che ha avuto anche una relazione con i movimenti di lotta per la casa, era il più acceso sostenitore dello sgombero, il più infastidito dalla presenza dei movimenti di lotta per la casa dentro quella trattativa, come se parlare direttamente con gli abitanti consentisse di produrre quelle dinamiche di ricatto mafioso che viene messo in campo ogni qualvolta si deve costruire un meccanismo di sgombero. Siamo alla vigilia di un'operazione di questo tipo. Ho lasciato da parte l'esperienza di via del Caravaggio perché temiamo che lì la dinamica sarà un po' più complessa, perché lì quell'occupazione dove il coordinamento cittadino per la casa e i movimenti del diritto all'abitare venderanno cara la pelle dentro quel percorso di difesa di quello spazio. Si sta organizzando anche una festa nel mese di giugno per sostenere la resistenza e per sostenere la difesa di quell'occupazione. Valeriani, assessore regionale alla casa, ha deciso di venire a visitare via del Caravaggio. Sarà una visita? Sarà un'assemblea? Non lo sappiamo. È chiaro che sarebbe un passaggio finalmente di dignità, di coraggio di questa amministrazione con la quale fare i miei conti.
Speriamo che non gli dice quello che gli ha detto Maggi, insomma, aiutateci a scoprire.
No, ecco perché è importante lunedì, tutte le realtà di movimento romane devono essere presenti a questo incontro con questo assessore. Per fare capire.
È tanto importante domenica 8 di giugno essere in piazza Mario Salvi.
9 Paolo.
Domenica 9?
Sì.
Domenica 9 essere in piazza Mario Salvi e daremo probabilmente indicazioni più precise. Stiamo ragionando intorno alle 15 come momento dell'appuntamento. Si sta costruendo un percorso anche con le realtà territoriali di Prima Valle e di Roma Nord, però credo che debba diventare una risposta non tanto antifascista, passatemi questa forzatura, ma quanto di impedire sostanzialmente una nuova operazione strumentale che si fa a ridosso di uno spazio occupato, che è uno spazio nostro, che è uno spazio che va difeso, è uno spazio che deve avere una soluzione con un passaggio da casa a casa, non deve avere altre soluzioni che questa. non esistono fragilità dentro le occupazioni, ma esistono persone che con dignità hanno preso in mano il loro destino, hanno occupato, si sono riappropriati di un pezzo di reddito in maniera indiretta e venderanno sicuramente caro il loro destino, cioè non lo regaleranno a questa amministrazione, non lo regaleranno,
ma se del comune, perché perché non si impone al comune, che dato che del comune, di sanare la situazione e ha risolto.
Ci hanno parlato di un progetto per un centro sportivo,
hai capito? Si trovano scuse, perché poi te lo dico, Spintine, che c'è stata tutta questa campagna, quel palazzo era destinato, lo posso dire perché io ci ho lavorato 15 anni lì dentro, certo. Quando è stato dismesso ciò doveva prendere per fare una scuola della pubblica per la dirigenza pubblica, diciamo, e ci avevano messo le mani sopra, all'epoca erano potenti perché erano ministri, Brunetta e Sacconi. Poi la questione è andata in monte, l'hanno messa a disposizione di un fondo bancario che, per giustificare anche l'accelerazione dello sgombero, dice che ci volevano fare un albergo perché Roma c'ha bisogno di alberghi, hai capito? Perché è un posto molto appetibile là vicino. Ed è un posto, quel palazzo è stato comprato per l'uso dell'ufficio con i soldi dei contributi previdenziali dei lavoratori, non è soldi di qualche impresa, i contributi previdenziali dei lavoratori erano stati investiti lì per garantire il sistema previdenziale e adesso questi lo stanno regalando alla speculazione, perciò pure quello immobile è talmente pubblico che si dovrebbe intervenire, e la stessa cosa vale per Corso Italia per esempio, e assegnarlo alle persone, ci hanno bisogno, e risolvi quelle emergenze che sono reali, stanno là certificate, hai capito? Non sono invenzioni, non è che la gente che sta dentro l'occupazione, ci hanno tutte le carte in regola per essere dichiarate in stato d'emergenza.
Dell'INPS che ha messo sul piatto decine di appartamenti vuoti perché sta dismettendo il proprio patrimonio, e li ha messi sul piatto dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione regionale, per cui basterebbe cominciare a ragionare anche,
certo,
in questi termini.
E su sta cosa si rifiutano, perché l'INPS si dice, lo so, le do al comune, alla regione, faccio un contratto col comune e la regione d'affitto, non con chi ci va a abitare, no? E comune a regione a questo punto, essendo garanti dell'affitto, e stiamo a parlare di alcune migliaia di appartamenti, c'ha questo ente, che l'INPS, che poi ha unificato l'INPS e tutto quanto, in giro per Roma, ce ne stanno almeno alcune migliaia, e con questa forma potrebbero risarnare, basta che mettano a disposizione le garanzie. Eppure se sta regione si sbrigasse a dare tutte le garanzie per alcune centinaia di famiglie che stanno in lista dell'autorecupero, e invece fanno di tutto sempre per rendere, perché più casino c'è e più Salvini avanza, e allora il meno peggio è già il peggio, capito? Perché sono loro che stanno creando tutte le condizioni di questa situazione. Allora il soggetto che dovrebbe manifestarsi dovrebbe tenere conto di questo, mettere in moto questi conflitti veri, renderli praticabili, veri, con tutto quello che ne consegue, e se questa cosa va in porto ti comincia a porre il problema successivo, ma dopo.
Ettore, ma
perché se tu parti dal punto di vista così fa ma la fine dei Fratoianna, capito? Sì, e noi quella cosa è già finita.
Ettore, ma su questo non è che ci dobbiamo convincere qui tra di noi.
Basta che lo diciamo chiaro.
Io
che
posso...
L'obiettivo sì. Non è il soggetto politico, l'obiettivo è il conflitto.
Calma, sta calmo un attimo, perché io ho posto una questione anche così in maniera molto diretta a Paolo, e Paolo ha risposto esattamente come stai dicendo tu, ma come penso io, come pensa Vincenzo. Alla base di tutto ci deve essere un allargamento del conflitto, una coesione delle lotte. In questo caso parliamo delle lotte abitative, che riguardano la casa, ma io sarei propenso ad allargare, come dicevamo prima, per la Whirlpool, pure sul terreno industriale, una coesione dell'otto. Questa, se, certo che se manca una certo,
sanità, la sanità. Sta vedendo, è un'esperienza interessante da questo punto di vista.
Certo, Ettore, qui non c'è dubbio, lo diciamo chiaramente, che se manca la base sociale, la base delle lotte, tu non puoi andare a nessuna prospettiva di tipo politico. Ma su questo mi pare che lo diciamo da mesi, da anni sta cosa.
Due parole vanno spese a questo coordinamento che da due anni si sta sbattendo, anche con conseguenze personali di lavoratori che si sono esposti a sta cosa, perché ci sono state sospensioni, proposte di licenziamento che non riguardano solo il compagno del policlinico, ma riguardano pure altri ospedali a quale hanno avuto queste cose solo per denunciare, e si stanno muovendo. Perché? Perché vogliono combattere questo diritto della salute che ormai è diventato tutto in mano ai privati, perché fioriscono cliniche private, laboratori privati, che se c'hai i soldi te curi, se no te fin del culo. E quelli stanno mettendo in moto sto meccanismo, e se non c'è altro un movimento, quale? Il diritto alla salute è per tutti, anzi i più deboli ne devono avere più diritto di chi si sente più economicamente coperto, e invece proprio a quelli glielo levano. E noi ci avemo Peppe del policlinico, tanto ormai è pubblica la situazione, proposta al licenziamento perché ha segnalato, ha fatto diffondere attraverso la cosa che un privilegiato è andato lì, si è fatto fare un codice rosso, e dopo 24 ore già l'hanno dimesso dall'ospedale, c'era un cazzo e c'era la gente.
Guarda che quello c'ha un nome e cognome, perché ieri è apparso sulla stampa, perché Peppe non solo prende i provvedimenti disciplinari ma ha il coraggio civile di denunciare, c'è un esposto alla Procura della Repubblica, e quel soggetto si chiama senatore Richetti. Senatore Richetti, che fu candidato.
Matteo, come si chiama? Cagare.
C'hanno il timbrino, insomma. E in quanto tale, arrivato in qualsiasi condizione, ci mancherebbe altro. Un codice che era giusto assicurare, ovviamente, come a tutti, e c'era solo che Richetti è passato per la stanteria, è nato subito a reparto, voglio dire, eccetera, anzi in un reparto d'emergenza. A noi, a chi vi parla anche di recente, avendo avuto la moglie in certe condizioni, eccetera, eccetera, stai 7 giorni, 8 giorni, 10 giorni in barella, capite come stanno? Allora, queste sono le cose giustissime, fanno parte di questa possibile, necessaria coalizione, questa opposizione all'interno della città, che è in grado di disegnare una piattaforma per la città, perché non c'è solo questo, è tutto l'attacco sui beni comuni. I rifiuti non è, voglio dire, a gente che è disgraziata perché lascia il sacchetto per forza perché non sozzone, eccetera, eccetera. Ma se non ci stanno le strutture, gli impianti, si rimpallano tra il Comune di Roma e Regione Lazio. No, non vuoi, tu non mi dai a disposizione tu, è tutta una presa per il culo. Però sapete qua la tassa sulla monnezza quant'è? È pesante. Varia dalle 300 alle 600 euro l'anno, voglio dire, cioè, tu non c'è un servizio adeguato a quel livello lì, quindi siamo in grado di poterlo dare un servizio effettivo, che sia sul riciclo, sulla la capacità di fare la raccolta differenziata, su eliminare gli inceneritori e le discariche, eccetera. L'acqua pubblica, l'acqua è privata qui a Roma, l'acqua ce l'ha in mano l'Acea, e in Acea domina ovviamente Caltagirone, che è proprietario ovviamente
non dei è quel mobili, Caltagirone, eccetera, che non c'è. Sa chi è, capito? Questo, non è quello,
queste sono le storie.
Sta mettendo le mani pure sullo stadio.
Mani sullo stadio, il verde che non c'è. Tu vieni in periferia lì da me, voglio dire, il verde è arrivato a 1,60 m, voglio dire, cioè i ragazzini come fanno a andare in giro a godersi quel verde, o tutti quanti noi? Cioè è una condizione di una città lasciata all'abbandono per i sporchi giochi politici. Aggiungici tutto il livello delle povertà effettive, quelle che non riescono a venire a occupare e via dicendo, quelle che campano con 300 euro mese e magari ce l'hanno, voglio dire, eccetera, eccetera. Noi qui dobbiamo dare una risposta. Una risposta, voglio dire, sociale, una risposta politica a tutto questo. Bisogna impegnarsi su questo, non essere frazione, essere, voglio dire, convergenza da questo punto di vista.
Le dico che l'allargamento di questo conflitto, che va oltre quelle emergenze che avevamo parlato, che Paolo sicuramente rappresenta, che sono dirette, noi dovremmo pure sfatare questo discorso del debito, non c'avevi i soldi. Non è vero un cazzo di tutto questo. Beh, ragionamone, perché proprio con la scusa che il debito non c'è, che i soldi non ci sono, prima l'italiano. Allora, i soldi sono pochi, ma e spendiamo prima gli italiani. Ma poi quali italiani? Perché poi ci sono alcuni italiani che sono sempre dopo vengono, no? Che non è manco vero prima gli italiani. Noi dobbiamo sapere, questo lo dico, poi apriamo pure il confronto su sta cosa. Il gettito IRPEF, cioè la tassa comunale e la tassa regionale, quella che troviamo, no? Come contributo oltre all'IRPEF nazionale, il gettito, quello che entra, il 70% di quei soldi vengono spesi dentro le mura latine, cioè all'interno, solo per fa bello il Colosseo, fa bello i Fori Imperiali, fa bello il centro, il salotto, la vetrina. I soldi le raccolgono in periferia e poi le spendono al centro, e le periferie stanno avendo queste conseguenze di trascuratezza per la raccolta di rifiuti, di trascuratezza delle strade e via dicendo. In più, sempre per la vetrina, si beccano tutti i soldi, stiamo parlando di migliaia, centinaia di migliaia di euro, delle tasse di soggiorno, che non ne beneficia la città, ne beneficia solo sempre la Roma cartolina. No? E noi su sta cosa dovremmo andare, non che non ci stanno i soldi, è che quei soldi che ci stanno, pochi, vengono spesi così. Allora questo dobbiamo cercare di far capire, che prima gli italiani significa prima questo, ma tu te raccogli a Torre Mauri i soldi dell'IRPEF e spende la Torre Maura, no? Non le può spendere per far bello il centro, hai capito? Via del Corso, i soldi devi spendere e raccogliere a Torre Maura, spendere la Torre Maura, no? Cioè noi dobbiamo cercare di trovare il linguaggio, che parliamo pure di queste cose, perché se no alla fine arriva, già stanno prima gli italiani, e dobbiamo smontare questo giochetto.
Per tornare al Cinema Palazzo, il secondo intervento è stato di Marco Bersani. Ha affrontato proprio questa questione del debito, e credo che l'ha affrontato anche in un'accezione che possiamo tutti accettare come credibile, sostenibile, percorribile. E credo che lo sforzo di linguaggio, di possibilità che lo spazio che ci siamo dati dentro il Cinema Palazzo nella costruzione del 22 di giugno ha queste caratteristiche, cioè deve continuare a produrre questo tipo di meccanismi di riflessione, di approfondimento, di capacità di ragionamento. Anche perché io vorrei aggiungere un altro tema che abbiamo provato a portare anche dentro l'assemblea, che è il tema del controllo in cambio delle briciole, cioè uno strumento come quello del reddito di cittadinanza, per esempio, che è stato ad un certo punto salutato come un esempio importante di cancellazione della povertà, sono state usate parole pesanti da questo punto di vista, in realtà produce un fatto.
La parola è rivoluzione, hanno usato.
Il vento sta cambiando, cioè io mi ricordo le parole della Raggi appena insediata. Però al di là di
solo che era tramontana il vento,
questo, cioè io direi che bisogna ragionare anche su questo aspetto qui, cioè quello strumento intanto non è arrivato a tutti coloro che realmente ne hanno bisogno, avrebbero anche titolo i poveri, no? Tutti quei poveri non rintracciabili, quei poveri senza residenza, quei poveri che non hanno magari una casa in affitto da portare come titolo, cioè tutte quelle figure marginali che qualcuno conta e dice che sono 5 milioni dentro questo nostro paese, con diversi minori coinvolti dentro questo tipo di meccanismo. Ma invece a chi è arrivato questo reddito di cittadinanza? Addirittura arriva dentro una dinamica di controllo abbastanza forte, tant'è vero che 100.000 soggetti hanno rifiutato questo strumento, perché a fronte dei soldi erogati, pochi, non i 780 euro vagheggiati, hanno preferito rinunciare piuttosto che sottostare ai controlli che venivano messi in campo.
Tieni presente che dentro al reddito devono mettere a disposizione 24 ore al mese, certo, al comune d'appartenenza.
Ma non so,
devono lavorare per 24 ore gratuite a disposizione dell'amministrazione d'appartenenza.
L'INPS ha dovuto,
cioè manco quelle gli pagano,
preparare un modulo, il modulo di rinuncia, che non aveva preso in considerazione. Cioè la rinuncia al reddito di cittadinanza è stata raccontata da alcuni giornali, ma andrebbe raccontata in maniera molto più seria, perché vuol dire che dentro l'illusione, dentro la possibilità, c'è anche una risposta di questa natura. Cioè c'è un mondo che magari preferisce tenersi il lavoro nero, il lavoro sommerso, tutta un'altra serie di strumenti di sopravvivenza, piuttosto che accettare uno strumento che reputa inadeguato e soprattutto produttore di controllo sociale. Cioè un doppio danno, cioè non solo i soldi non arrivano, ma dove arrivano, arrivano dentro un ricatto legato al controllo sociale, che è esattamente la dinamica che si sta portando.
Infatti io lo chiamavo redditi sudditanza.
L'ultima cosa che volevo dire è come questo controllo poi incide nelle vite delle persone.
Certo.
Cioè sottrarsi a questo tipo di modalità che viene messa in campo è una nuova idea di società sostanzialmente, che è l'idea della legalità, è l'idea che le risposte vanno date solo alle fragilità, che è una categoria che non esiste dal punto di vista giuridico, che si sono inventati e hanno messo dentro la legge cosiddetta Minniti, poi Salvini, che la Raggi, la Castiglione e la Baldassarre continuano a ripeterci, ma che usa indirettamente anche la Regione Lazio. Cioè questa categoria che non riconosce il reddito come elemento di diritto. Cioè se io ho un reddito precario, se io non ho un reddito, ho diritto a una serie di meccanismi di welfare. No, introduce una categoria, quelle delle fragilità, per cui quando parliamo per esempio di spazi sociali e non di abitativo, ma a chi diamo una risposta? Quali sono le cosiddette fragilità degli spazi sociali? Sono coloro che sono disponibili a mettersi in regola? Sono coloro che sono disponibili a sottostare a dinamiche di controllo territoriale, eccetera, eccetera? Oppure sono soggetti come per esempio la Pecora Elettrica, no? Che ha avuto una bomba messa là dentro, quello non era uno spazio sociale cosiddetto, no? Magari pagavano le tasse, eppure siccome erano incompatibili con la dinamica di controllo del territorio, in questo caso messo in campo dalla malavita e dalla criminalità, che vuole le periferie in condizioni dove possono operare liberamente, per cui il degrado è parte essenziale della dinamica legata alla criminalità, non c'è nessuna trasformazione dentro quei percorsi, ecco che la Pecora Elettrica diventa oggetto di un attentato parafascista, perché viene collocato la notte tra il 24 e il 25 aprile, ma che ha tutte le caratteristiche proprio di un mondo che cammina insieme, che va da Forza Nuova alla criminalità al ministro Salvini. Cioè io non trovo nessuna differenza dentro un percorso che vuole schiacciarci, metterci all'angolo, e noi abbiamo uno strumento, lo stiamo mettendo in campo. L'esperienza del Cinema Palazzo, con tutte le differenze, le particolarità, la complessità, ha una sua forza. Deve solo decidere di mettersi in campo e di metterci con tutte la potenza che sarà in grado di produrre.
Oh, su questa vicenda, visto che stiamo parlando diffusamente del reddito di cittadinanza, che tu dici che è un reddito di sudditanza, ci mancherebbe, c'è anche questa caratteristica, oltre ad essere penalizzante nei confronti di coloro i quali rifiuterebbero, no? Perché non vogliono arrivare oltre i 250 chilometri dell'occasione di lavoro che ti prospettano, l'occasione di lavoro dei working power da questo punto di vista. Allora, la Regione Lazio, questa Regione Lazio, questo Zingaretti, dopo la gestione del centrodestra, aveva la possibilità di dare un reddito sociale incondizionato, perché noi, io tra gli altri, ma tanti altri soggetti, eccetera, lavorandoci 2 anni, siamo riusciti con l'ultimo marrazzo, dopo il disastro che ha combinato personalmente e via di seguito, nel 2014 a far votare finalmente questa legge. Non ce n'è voluto, perché quella notte, quel pomeriggio lunghissimo, eravamo pronti a salire sui tetti ovviamente della regione e tante altre cose, finalmente gli abbiamo imposto con, entrando nell'emiciclo, ovviamente c'era basta, ma avete proposto 20.000 emendamenti nell'arco di un anno, e quindi si votò quella legge, ci mancherebbe, l'hanno dotata di 4 moccoli, 30 milioni di euro, ovviamente c'era, che ha dato la possibilità nell'anno successivo, dopo gli adempimenti burocratici, a 7.700 persone, a partire dalle donne madri con un figlio handicappato, donne madri con figli, eccetera, eccetera, e non è stato possibile darla ad altri perché i soldi erano belli che finiti. Poi è arrivata la Polverini, se ne è fregato, ho messo nel cassetto, è arrivato il primo Zingaretti, ovviamente l'ha rimesso nel cassetto, Smeriglio non ha detto una parola da questo punto di vista, se fosse colui il quale, no, è baciato e l'unto dal Signore, oppure è quello almeno peggio per cui bisogna votarlo tappandoci il naso, eccetera. Loro avevano questa possibilità, ma siccome non sono più nelle caratteristiche...
La puzza si sente pure a tappare il naso a certe volte.
Non sono più nella volontà di risolvere ovviamente la povertà, di essere in mezzo alla gente comune, ovviamente eccetera, hanno completamente bypassato uno strumento, dando la delega a questo punto, visto che l'hanno sbandierata ai 420 e ai 5 Stelle, di annunciare un falso, di annunciare una trappola, ovviamente, come quello del reddito di... sudditanza. E qui poi sta casca l'asino ancora una volta di quello che, avendo le lotte per la casa, gestito, come dire, messo in atto una legge e dotata addirittura di 280 milioni, di non aver mai preso una briciola di quello per risolvere ovviamente l'emergenza casa che esiste sul piano romano, almeno come buon avvio, no, da questo punto di vista. Ma siccome non c'è la volontà politica, non c'è la volontà politica sulla casa, non c'è la volontà politica sul reddito, non c'è la volontà politica sul risolvere il problema dei rifiuti, è tutto un rimbalzo da questo punto di vista, perché in testa ci hanno solo il liberismo, le privatizzazioni, e vogliono andare avanti dentro questa storia. Non è cambiato niente con questo tamponamento delle elezioni col PD, che dice che ha vinto, pure lui ha vinto il 4%, eccetera, che è suddito di questa vicenda ovviamente elettorale in cui tutti quanti accampano ovviamente un certo tipo di risultato. Gli unici che non possono accamparlo sono i 5 Stelle, è palese che in un anno perdi 6 milioni di voti, ovviamente, eccetera, e avviene ribaltone, eri tu maggioranza con 32, adesso sei al 17%, e quindi le cause ci sono, la gente capisce, ti percepisce e ti punisce come ci stanno le cose.
Però poi a questo punto non è che solo i 5 Stelle hanno perso, perché poi hanno perso tutti quando tu vai a svilupparli in termini di voti reali, no? Perché quando Salvini dice a me mi ha votato il popolo italiano,
60 milioni, di 60
milioni l'hanno votato tutti a lui, allora, vogliono, ecco,
fammi ricordare una cosa, perché qui veramente, no, a proposito adesso noi non siamo andati a votare, ci siamo astenuti, però è evidente che un'analisi pure del voto, per come vanno le cose, cioè dobbiamo prendere pure la briga di farlo, no? Qui, come ricordavate voi, tutti menano vanto di aver raggiunto in queste elezioni questi risultati, il PD dice siamo in una ripresa, Salvini il 34%, intanto, come ricordava pure prima Vincenzo, questi voti andrebbero tutti dimezzati.
Perché qui posso, ce l'hai i numeri?
No, ce l'ho in testa alcuni numeri. Questi andrebbero tutti dimezzati, perché quando vota il 55%, il 34% dei Salvini è poco più del 18%.
Cioè, 19. È 19,
è poco più del 18%, quindi è il 19%. Quindi significa che se tu prendi 100 italiani elettori e li metti in fila e dici escano coloro che votano per Salvini, ne escono 19, 81 rimangono sulla fila.
Uno su 5.
Ecco. Allora, qui già la... Però c'è una questione, Vince. Le prime elezioni del 1979, le prime elezioni europee, videro al voto qui in Italia l'87% degli aventi diritto. Allora qui c'è da fare, qui la riflessione diventa seria. Una volta, quando la percentuale dei votanti calava, perlomeno queste forze politiche, RPCA, Democrazia Cristiana, i socialisti, qualche problema se lo ponevano, dicevano, ma come mai? Adesso non se lo pone più nessuno. Cioè, se dà per scontato che sto 45%, un po' all'americana, no? In America quando si vota pure per Presidente della Repubblica va al 50% e lo danno come un grandissimo risultato, non dimenticando che magari 100 milioni di persone in America non ci sono andate a votare nemmeno per Presidente.
In America devi pagare per iscriverti.
Se continuiamo così poi però è probabile che succeda pure qui con questa democrazia molto azzoppata, no? Vabbè, comunque. Siamo di fronte a questa situazione, nessuno si pone più il problema. Noi il problema dell'astensione ce lo dovremmo porre, in che senso? Sappiamo che c'è, come ricordava Vincenzo, un'astensione di tipo fisiologico, una di tipo qualunquista, però c'è tutta una fascia, e lo dicevi anche tu Ettore, che c'è un'astensione di tipo attivo, perché nel frattempo, anche nelle more della campagna elettorale, ci sono state iniziative. Ci sono state iniziative da parte dei movimenti antagonisti, anticapitalisti, in base al vezzo del territorio, per le abitazioni, per contro gli sfratti. Qui si tratta di un problema politico tutto nostro, sul quale, ecco, come diciamo oggi, dovremmo fare una riflessione, oltre che aumentare il livello dello scontro, del conflitto sociale. Questa è la situazione. Questi menano tutti vanto di aver fatto chissà cosa, il paese tra l'altro langue. Da un punto di vista economico, non parliamo dal punto di vista culturale, perché qui guardate, da questo punto di vista c'è da spaventarsi, perché a parte la caduta dei grandi principi, dei grandi ideali, ma qui stiamo a livelli che spaventosi, qui c'è una rimozione della storia che avete visto voi, ma universitari, gente che sta all'università, ma lo dico, guardate, anche con la morte nel cuore quasi, non mi fate essere retorico più da tanto. Qui c'è gente che sta all'università, la storia non conosce nulla. Storia, geografia, quindi la fotografia delle situazioni a livello mondiale, quello che è successo prima. Io ho sentito dire tra le altre baggianate che pare che la storia da parte di questi che governano adesso pare che sia per la prima volta nella storia di questo paese, per la prima volta nella storia, tutte stronzate, no? E per le quali si rivendica una prima volta, come se sto paese fosse, non ci fosse stato quello che c'è stato nel bene e nel male. Compagni, bisogna riprendere un percorso anche da questo punto di vista, da un punto di vista di una ripresa, di un dibattito culturale, di un dibattito delle idee. E poi suffragato, Ettore, così non ti incavoli, perché l'odio, io pure lo ripeto sempre, suffragato da un'iniziativa di lotta e da una coesione del conflitto che deve riguardare tutti i settori. Settori industriali, la sanità, i servizi, l'abitazione. Noi dobbiamo rimettere insieme i cocci di una situazione, cioè dobbiamo ripartire dalle lotte sociali e dobbiamo riavere un orizzonte di tipo culturale e di tipo politico che sia tutto nostro, autonomo, non dipendente dagli altri. Non dobbiamo leccare il culo a nessuno, dobbiamo smettere pure con certi opportunismi per cui si fa finta di essere indipendenti, poi si chiede sempre conto a qualcuno che sta nei palazzi, nelle istituzioni. Questo accade anche, purtroppo, anche in parte, spero poco, pure nei fila nostra, settori siamo segnati un po' da una parte dal settarismo, un po' da opportunismo. Io credo che ci voglia una riflessione. Noi non ci prendiamo mai a briga di fare una discussione corale che duri qualche giorno su questi temi. Non basta più vincere, che noi andiamo a inseguire, anche se giustamente, le proposte e le angherie, le cose becere degli altri, ai quali va data sempre una risposta. E il pensiero autonomo nostro deve riemergere pure su queste questioni attraverso una riflessione che riguardi tutti noi.
Il nostro non voto è un voto di lotta, però è un voto, i non voto nostri lottano, sono quelli che hanno messo in piedi alla vigilia delle elezioni le battaglie possibili che si possono fare. Speriamo di poterla allargare alla riflessione generale, noi pure ce la facciamo, anzi ci autocritichiamo pure troppo. Il problema è che meriterebbe l'autocritica almeno due categorie, coloro i quali hanno voluto artificialmente mantenere in piedi questa falsa esperienza della sinistra che si è presentata ormai negli ultimi 20 anni prendendo risultati pazzeschi, voglio dire. Ma può darsi che ci fotografano anche a noi dentro quella sinistra, no? 1,7% siamo fotografati anche noi lì dentro, eppure a me non mi appartiene per niente quell'esperienza lì dentro. Il Frato Gianni si è dimesso, ma si è dimesso per il suo partito. Non c'è una riflessione che avrebbero dovuto fare costoro da tantissimo tempo. e non la fanno, perché vorremmo
si è dimesso per entrare nel PD,
no, però, vorremmo ospitarli, vorremmo ospitarli nelle lotte che noi facciamo quotidianamente, mettersi in proprio ovviamente dentro questo passaggio, assumere la contraddizione sociale che è la contraddizione prevalente dentro questa vicenda, ma anche agli amici di Eurostop, agli amici della rete dei comunisti che hanno vagheggiato la possibilità di uscita dall'euro, uscita dalla NATO, uscita da qua, di là, ma dovrebbero riflettere ovviamente su quella che è stato il voto europeo, di cui nel voto europeo ovviamente c'è una sanzione antisovranista determinante. I sovranisti, comprese le balle del tronfio ovviamente Salvini, delle Pen, dell'Orban, eccetera, eccetera, sbanchiamo il lunario a questi livelli qui, sfamo di tutto e di sopra, cambiamo l'Europa e via di seguito, hanno preso meno del 10%. Vuol dire che a quella dimensione anche elettorale, pure lì 50% di astensione, ad astensione c'è stato, ma quella è fisiologica per l'Europa, ovviamente via di seguito. Ma una riflessione la volete fare? Io ho letto alcuni loro editoriali, non c'è nessuna riflessione su tutto questo, si continua ovviamente tappandosi gli occhi, ma è possibile che dobbiamo andare avanti così? Io me lo auguro che scendano in lizza pure loro, che facciano parte di questa coalizione romana e non lo facciano parte con lo spirito di gruppo, cioè io ci vengo con pezzetti della mia vicenda politica oppure della mia vicenda sindacale, io tendenzialmente me voglio sciogliere dentro questa opposizione, dentro questa coalizione, capisci? Mantenendo ovviamente la mia riflessione, ma capendo che anche quella che mi sta vicino è contigua alle cose che faccio anch'io. Allora, tutti questi passaggi sicuramente hanno una volontà cogente, speriamo, voglio dire, che si possa risolvere positivamente. Non ne sono sicuro, perché la difesa dei propri orticelli è sempre quella più drammatica, che pesa enormemente qui in Italia. Dovremmo fare una riflessione del perché non solo questa sinistra italiana, ma anche la sinistra francese, Michelon ovviamente eccetera, che è andato sotto i risultati possibili e immaginabili da ogni punto di vista, eppure i gilets jaunes hanno dato un'indicazione, stanno dando un'indicazione ovviamente di conflitto estremamente a tutto campo, addirittura pretendono le dimissioni ovviamente del Presidente della Repubblica, perché ha immesso una quantità di repressione e di strumenti repressivi pazzeschi che ancora a Roma non, in Italia non conosciamo, ma potremmo conoscere tra qui
che in ogni modo ieri di sabato sono scesi ugualmente in
piazza. Ma loro
ormai
sono sei mesi che hanno questa capacità, questa volontà, questo seguito che hanno dietro le spalle, che non ce l'hanno solamente sulla piazza di Parigi, ma ce l'hanno molecolarmente su tutto il territorio francese, che è vastissimo, è fatto di una composizione talmente scomposta, voglio dire, eccetera eccetera. Ebbene, la sinistra insumise non riesce a raccogliere nemmeno l'1,5% di costoro. Vuol dire che non c'è rappresentatività, vuol dire che nelle forze che si candidano soggettivamente a impersonare la protesta, questa protesta invece li boccia. E allora queste riflessioni vanno fatte in assoluto, voglio dire.
Per dar forza a quello che dici tu, Vincenzo, io, perché vedendo la campagna elettorale, in questa campagna elettorale ho visto da Catanzaro a Napoli, a Bologna, a Torino, a Milano, a Genova, certo, ovunque masse di persone sempre più numerose di chi sosteneva il comizio a contestare quelle politiche che venivano proposte per campagna elettorale, in migliaia. Questo è quello l'astensionismo, quello è stato. Noi purtroppo non possiamo misurare quanta percentuale c'è di astensionismo attivo, però se c'è stata quella immensa attività in cui si sono prese manganellate, denunce e qualcuno sta in galera pure, per contestare queste cose, e poi i risultati hanno dato questo che hanno dato, vuol dire che quelli non erano rappresentati e noi stavolta non hanno scelto il meno peggio, perché questo meno peggio ha preso 100 e passa mila voti in meno da quando era nato peggio. È chiaro che non è che questo 22% in termini numerici è superiore a quell'altro che ci aveva precedentemente, 100.000 voti in meno. Allora, su questo terreno bisogna rafforzare, raccordare queste forze che sono attive e renderle protagoniste nel conflitto.
Io l'ultima l'ultima cosa che volevo dire è stata un po' toccata, è il valore culturale che ha la costruzione di questo percorso verso il 22 giugno, che ha una relazione diretta anche con le cose che avete detto sulle questioni elettorali, eccetera. Cioè, quello che è mancato è anche un po' di coraggio a dire le cose esattamente come sono. Diciamo che negli ultimi tempi questo sforzo invece si è provato a fare rispetto a tutta la retorica sull'assegnazione delle case ai Rom, la questione dell'assegnazione delle case popolari ai migranti. C'era un non detto che piano piano si sta rimuovendo, in cui c'era una preoccupazione anche all'interno di mondi che camminano insieme a noi a essere eccessivamente vigorosi nell'affermare queste questioni, perché poi c'è un dato che ha a che fare con le periferie, con la pancia degli italiani, no? Per cui essere in maniera clamorosa, molto chiari rispetto al diritto ad una famiglia rom di avere un'abitazione, c'era una certa timidezza. Credo che questa roba finalmente sia rotta, cioè il valore culturale di affermare con coraggio anche per un sindacato di difesa dell'inquilinato, eccetera eccetera, che una famiglia rom, un migrante, ha diritto quanto a un italiano ad avere un alloggio popolare, è un fatto che sembra scontato, invece credo che sia una novità rilevante. Cioè il fatto che il 4 prossimo davanti al campo di via Salviati ci sia un'iniziativa del collettivo territoriale di Roma Est che dice rompere l'isolamento e costruisce insieme ai bambini del campo, alle famiglie del campo Rom, una iniziativa sul diritto alla casa per tutti e tutte, e porta dentro quel percorso il quartiere di Tor Sapienza, che fino a ieri era famigerato e conosciuto soltanto per gli assalti ai centri di accoglienza o per la battaglia contro il degrado fatto con le operazioni strumentali di Forza Nuova, che ha fatto un'iniziativa a Tor Sapienza, ma l'hanno fatta in 20, venendo da altre parti della città, nel più completo isolamento del quartiere di Tor Sapienza. Cioè Tor Sapienza non c'era dentro quella piazza. Cioè rompere anche queste dinamiche è fondamentale, e credo che lo spazio che si sta costruendo al Cinema Palazzo ha questa forza, ha questa possibilità, ha il linguaggio giusto per rompere anche questi schemi. Questa roba va detta, perché non c'è un altro spazio possibile, è questo lo spazio che ha l'autorevolezza per declinare in questo modo un'idea di città. Ci vediamo di nuovo mercoledì, la riunione si farà dentro lo spazio sociale di ESC, e credo che questa disponibilità ad ascoltarsi, questa disponibilità a trovare percorsi che valorizzino le differenze, che non producano una sommatoria. Noi non abbiamo bisogno di mettere uno sull'altro delle soggettività per dimostrare che siamo di più di quello che potremmo essere da soli. Noi abbiamo bisogno delle differenze per dimostrare che siamo di più di quello che possiamo fare da soli. Le somme non ci hanno portato male da nessuna parte, anzi ci portano a quello zero virgola che conosciamo, che abbiamo conosciuto rispetto ad imprese elettorali fallite e in via di fallimento. Io ritengo che invece ci sia un'ipotesi dove proprio sono le differenze a essere l'elemento che produce il surplus. Il coordinamento sanitario, di questo punto di vista, è un piccolo esempio, ma è un esempio molto interessante. Molti si dovrebbero avvicinare a quell'esperienza, perché tocca un fatto materiale, che è il diritto alla salute per tutti e tutte. Lo ha fatto partendo da un percorso che ha provato a sedimentare consenso, che ha prodotto momenti di conflitto e che deve uscire allo scoperto in maniera più perentoria, e questo vuole fare, a cominciare dalla tutela degli attivisti colpiti dalle dinamiche repressive o di licenziamento, ma poi deve riuscire a parlare a tutta la città. Ecco, noi non dobbiamo fare egemonia tra di noi, noi dobbiamo fare egemonia sulla città. Solo in questo caso noi saremo in grado di fare uno scarto, produrre una differenza dentro questo paese, se no siamo costretti poi alla delega a considerare qualcosa di più interessante e ci sottraiamo dalle dinamiche di conflitto, perché magari riteniamo che è più utile, più interessante fare una trattativa privata di qualche modo che ci garantisca la tutela di ciò che ci siamo conquistati negli anni. Chiudo con una provocazione. È vero che quando si è prodotto lo tsunami per il diritto all'abitare, dove erano coinvolte tutte le realtà precarie, studentesche, del diritto alla casa, eccetera, la risposta che è arrivata è stata l'articolo 5. cioè è stata l'aggressione a quei movimenti che avevano prodotto una stagione di lotta di quel tipo. Beh, vuol dire che stavamo nel giusto. Bisogna, se ci hanno attaccato in quel modo, se hanno usato strumenti di questo tipo e che adesso li hanno anche peggiorati, vuol dire che è quello il percorso.
E che ci hanno talmente paura che ne vogliono fare un altro bis di questi strumenti. E allora il ragionamento di Paolo è esattamente quello che deve produrre poi queste situazioni, perché se non arriviamo a fare egemonia nella città e cominciamo a rovesciare il linguaggio crudulento che viene adoperato e rovesciandolo addosso con terminologie nostre che possono essere tranquillamente rovesciate, io quel ragazzo semplice, come si chiama, mi ricordo, a Torre Maura, 15 anni, in un modo calmo, tranquillo, ha detto: non sono d'accordo. Qua dite voi, sono cazzato.
Non mi sta bene che no.
Non mi sta bene che no. E gli ha spiegato perché non gli sta bene. E quello è rimasto immutato, gli ha smontato tutta quella situazione che stavano a montare, perché poi di Torre Maura, al di là della crudulenza e del pane calpestato, è rimasto: non mi sta bene che no. E noi questa terminologia che dobbiamo adoperare, non ci sta bene che no, lo dobbiamo dire con forza, senza pensare che io metto una bagnerina su un altro coso. Noi dovremmo pure seguire con più attenzione e con meno snobismo che sta seguendo sto evento ambientale spinto da questa Greta svedese che lancia. Guarda che ci sono dei discorsi lì dentro, io ci sono andata a due o tre volte che hanno fatto delle manifestazioni e là sentivo parlare di cambiare il modello di sviluppo anticapitalista, cioè bisogna abbattere il capitalismo se non si salva il mondo. Non lo dicevano coe teorie marchisiane, terminologie che no, di leniniste, lo dicevano non mi sta bene che no, in poche parole semplici, dirette, che non ci potevi fare altro che prenderne altro. Noi pure queste cose dovevamo seguire, perché queste cose fanno la differenza. E noi non possiamo, siamo alla fine, siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione. E tu cosa vanno dette? Noi abbiamo queste ormai, che pure sulla scuola, la maestra viene sospesa perché ha lasciato libero il pensiero a dei studenti che hanno voluto fare una ricerca, gli hanno dato una lettura di certi fatti in cui questo hanno percepito loro il passato e quello che vedono nel presente, l'hanno voluto mettere in parallelo, hanno sospeso la maestra. Contemporaneamente, in un'altra scuola, i carabinieri andavano e l'hanno vestito gli allievi della scuola elementare da poliziotti antisommossa con manganelli, scudi, e gli hanno addestrato questa cosa, ha capito? Cioè, qual è la cosa crudulenta che è? Quelli che hanno educato a Trieste, è avvenuto questo, a Padova, dove è stato, e quella in Sicilia che ha fatto questa cosa. E noi, dentro sto sistema, non possiamo lasciare che Salvini decide i palinsesti televisivi, chi può fare trasmissioni, chi non lo può fare, se può dire queste cose, perché poi sono messaggi che ormai abbiamo visto, ormai la televisione se si spegne dà più informazione. Io sono sicuro, se la televisione per un mese non andrebbe in onda nessuno, la gente sarebbe più informata di quanta informazione c'è adesso in questo modo, perché se l'andrebbe a cercare e troverebbe quella reale. E invece noi ci troviamo questa sceneggiatura dentro queste cose. Noi ci dobbiamo misurare, dopo si vede cosa c'è da fare, non stare a guardare che gli altri si fanno i giochetti a parte e poi noi corremo a fronteggiare i giochetti che hanno fatto loro. Noi non dobbiamo andare il 22 in piazza
in difesa, doveva andare in piazza in attacco. Non siamo qui a difendersi i nostri spazi, siamo qui a attaccare i spazi vostri. Questo deve avere il senso, per esempio, della manifestazione del 22, no? Che da qui al 22 ci sono tutta questa serie di appuntamenti che vanno dal 4 a via al campo Rom di Salviati, al 9 a Vario Salvi, al 10 all'occupazione del Caravaggio, tutte, e ce ne saranno altre che magari ci sfuggono dalla situazione. Dobbiamo tenere presente questi, essere presenti in massa. Ognuno si deve alzare dal sedio, lasciare da parte il cellulare con sti cazzi i sistemi di lotta digitale e cominciare a diventare lotta reale. La lotta reale, ragazzi, porta fatica, esposizioni e pure manganellate, e noi dobbiamo mettere in discussione in questo modo. Le dobbiamo fare, loro lo sanno che c'hanno sto pericolo, tanto è vero vanno a fare un altro decreto bis sulla sicurezza per controllare il conflitto in una nazione in cui il conflitto non c'è. Qual è sto motivo di quest'altra cosa?
Il motivo è quello, proprio, il motivo, Ettore, sta proprio nel fatto di evitarla sta cosa, no? Che noi assistiamo attraverso l'informazione, la mala informazione, la deformazione dell'informazione, a un tentativo non solo di non far sapere le cose come realmente stanno, ma anche di annullare la coscienza critica delle persone. Questa è palese, è sotto gli occhi di tutti. Poi certo ognuno poi anche individualmente ci mette del proprio, perché insomma il gusto d'andasse a rivedere delle cose, a leggere delle cose, si è perduto assai, ma si è perduto pure a causa del fatto che è invalsa, diciamo, un modo d'essere. Tu ricordavi adesso pure l'uso abnorme di certe tecnologie che di per sé non siamo certamente dei luddisti, che di per sé sono necessarie e importanti, ma questo uso abnorme, spinto anche da una certa, diciamo, sollecitato anche da chi detiene, diciamo, i bastoni del comando, e porta poi a come a una divaricazione nei rapporti sociali, nei rapporti umani. Io quando parlavo di una ripresa pure da parte nostra di un messaggio che abbia alla base pure una ripresa di un messaggio culturale, quindi anche di una riappropriazione dei rapporti sociali, dei rapporti umani, sta proprio in questo senso, di evitare che ci sia una catastrofe che poi si tramuta in mancanza di solidarietà, si tramuta in cattiveria, in ostilità. Qui qualcuno ha fatto credere a dei poveracci immersi però nella loro ignoranza, e ne sono per questo responsabili, che quello che stava peggio di lui è il vero nemico. Quello che stava, io una volta anche sulla pubblica piazza ho detto e me ne scuso, dice, quello che c'ha le pezze al culo pensa di fare la guerra, quello che ce n'ha due di pezze al culo.
Però questa è una storia antica, perché lo dicevano i vecchi filosofi, divide e timpani. E loro mettono in pratica questo,
ma poi sta chi abbocca.
Non ci dobbiamo piacere, sta a noi.
No, ma certo, io dico questo proprio esattamente per questo, sta a noi non cadere dentro sta situazione, ma soprattutto fa riflettere. Cioè, se tu giri per i bar, Ettore, come io giro nei bar, nei piazze e così via, tu senti la gente che poi non dovrebbe dire teoricamente certe cose, no? Perché sai che più 800 euro, sai che quello è disoccupato, poi arriva magari il moro africano che sta a pulire la strada, beh, e dice, questo mi ha rotto i coglioni, e uno gli dice, ma che ti ha rotto i coglioni? Tu una volta ti andavi a prendere, tu, oppure magari tuo padre e tuo nonno, andavano a prendere che quello che stava sui pioli più alti della scala, tu adesso dai con questo. Cioè questa, vedi, è una discussione, quando tu dici di un linguaggio molto semplice, sta pure stare adesso al di là delle grandi manifestazioni, delle adunate, ognuno di noi deve avere anche questa forza di stare anche individualmente, pensando come pensiamo noi, pure dentro quel mercato, quel bar dove si dicono queste castronerie, e quando tu gli fanno da che è una castroneria, quello sai che ci comincia pure a pensare, magari ti dice, a Serafì, sopiamo un caffè insieme, capito che voglio dire? Cioè questo quando dico questa è una sorta di rivoluzione del linguaggio, della rivoluzione nei rapporti, che è necessaria, che noi abbiamo, come anche tu mo diceva Paolo pure Vincenzo eccetera, abbiamo dimenticato questo rapporto, diciamo, di massa, che è un rapporto fatto di sta proprio in mezzo alla gente, in mezzo alle situazioni.
Va bene, noi a questo punto chiudiamo. Di queste storie te ne posso raccontare una che mi è capitata l'altro giorno. Sono andato a ritirare l'ennesima contravenzione, no? Che ormai è la gente incazzata perché chi ce n'aveva 5, 6, 7, perché il Comune di Roma ha messo un meccanismo che ormai vanno in giro con la macchina e fanno le fotografie, uno non se ne accorge, manco sa.
Anche l'uso delle telecamere.
Allora c'era sta gente che baccagliava, dato che ce n'erano una cinquantina, e io mi sono detto: che cazzo volete? Avete votato l'altro giorno, avete voluto ordine, sicurezza e disciplina. Questo è il costo, pagate, state zitti. Mi sono levata la soddisfazione perché hanno detto: mi sa che c'ha ragione. E l'avete scelto voi questa politica, che l'ho scelta io.
Io
ho detto: io ho tutta un'altra idea della situazione, mi rodo il culo. No, perché pago una contravenzione, ma se tu vuoi ordine, scelta e disciplina, le conseguenze sono queste, non è che sono altre. Perciò un livello di quello dice di stare in mezzo alla gente, bisogna starci, ma bisogna starci con convinzione e non attraverso il posto, la fotografia, la cosa delle... Quello va messo da parte, cioè
devi
però
stare in carne
per
ed ossa.
Una volta sola dovete adoperarlo. Apritela adesso, aprite Onda Rossa www.ondarossa.info, cliccate sulla pagina 30 per 1000 e mandateci la sottoscrizione, perché è l'unica voce che libera nell'etere, come è la nostra pubblicità, che ci dà informazione e controinformazione, svela le cazzate dell'altri, per chi ha pazienza ad ascoltarci. Lo può fare pure col conto corrente postale 61 80